Mario. Sì, buonasera a tutti, grazie per questo invito, Gaetano. Grazie per le personalità, per l'intervento delle personalità che mi hanno preceduto e che sono stati interventi di livello superiore che hanno riguardato i grandi temi, i temi dei referendum, temi politici che io non credo di toccare, anzi, credo di essere stato invitato qua quale componente del nostro comitato come avvocato e quindi per parlare di temi più specifici. Non saprei farlo meglio di chi mi ha preceduto, anche per un fatto anagrafico. Io non ho mai vissuto quel precedente periodo politico. Io ho 25 anni, quindi non l'ho di professione. Quindi non li ho vissuti, non saprei ricordarli come li avete ricordati voi con grande precisione. E, dicevo, io vengo qui come avvocato, credo come tecnico, per dire la mia su questa proposta referendaria. Io faccio parte di questo comitato e ne sono fiero di far parte di un comitato trasversale che non guarda ai colori, alle origini o alle passioni politiche. Perché io non sono mai stato un tifoso, o più elegantemente un partigiano. Io amo criticare anche le idee che sostengo, perché secondo me soltanto un'analisi critica delle proprie idee, dei propri pensieri, dei propri progetti porta a un miglioramento degli stessi. Per questo, fermo restando che io sono un forte sostenitore di questa campagna, il mio breve intervento servirà a sollevare alcuni dubbi sulle pur fondate istanze referendarie. Intanto, il solo fatto che Davigo, Gratteri e Travaglio sono contrari mi portano a essere favorevole a questo referendum. In questo caso mi sento trasversalmente partigiano. Ma passando nello specifico, i primi due quesiti sono, a mio parere, democraticamente corretti, ma mi permetto di dire, perché siamo, diciamo, fra di noi, e sostanzialmente superflui. Vi spiegherò perché. Vi spiego perché. E allora, il principio che chiunque abbia il diritto a candidarsi ovunque, non soltanto al CSM, ma al Consiglio Comunale, come deputato nazionale, è un principio, a mio parere, sacrosanto. Ma che una persona, un soggetto, un cittadino, un magistrato possa essere eletto senza una base elettorale è certamente una fantasia. È inutile spiegare che probabilmente la limitazione di una candidatura a chi ha già una base sia finalizzata a evitare le migliaia di candidature possibilmente inutili. Sulla responsabilità dei magistrati, sono il primo tifoso, io vivo quotidianamente questa realtà, ma un principio che veda in primo piano la responsabilità reale del magistrato va di pari passo col terzo quesito referendario e funziona soltanto se si supera l'applicazione di una norma in tal senso. Inutile dire, lo sapete meglio di me, che varie norme sulla responsabilità dei magistrati esistono, sono nel nostro codice. Il problema è che ad applicarla devono essere altri magistrati. E se dovesse continuare ad essere così, io la vedo dura, pure se dovesse passare in futuro una legge in tal senso. Poi, che come si vuole indicare, che il risarcimento sia dovuto e l'azione sia esposta nei confronti diretti dei magistrati, ovviamente con criteri che ritengo verranno indicati come criteri ragionevoli, A mio parere comporterebbe l'arricchimento certo delle assicurazioni, tutti i magistrati si sentirebbero costretti o forse sarebbero obbligati ad assicurarsi, fermo restando che lo Stato resterebbe certamente responsabile civile solo sulla garanzia dei danneggiati. Ma il problema vero sarebbe l'applicazione, perché poi, come stiamo vivendo su altri temi in questo periodo, inutile fare le corse per trovare un vaccino per una pandemia se poi non lo si inocula. Quindi inutile fare una norma che teoricamente faccia immaginare una responsabilità civile dei magistrati se poi non la si riesce ad applicare. Il punto cardine, a mio parere, è che se si vuole una magistratura giusta e competente, è quello della valutazione del magistrato. E questo, secondo me, il discrimine fra una magistratura responsabile e una magistratura non responsabile. È che un magistrato non possa nella sua carriera essere valutato da un altro magistrato, mi pare una ovvietà, che tuttavia ad oggi non si è riuscita a superare. Io conosco un solo sistema al mondo che dà delle valutazioni vere, motivate, di chi ha avuto una reale esperienza e un rapporto con chi ha svolto un'attività, e che comporti in automatico delle conseguenze positive o negative. Questo sistema è quello di Booking. Quello di Booking è l'unico sistema che è stato creato secondo cui chi visita un ristorante o anzi un albergo ne dà un giudizio perché ne ha vissuto l'esperienza. Questo giudizio è intoccabile, questo giudizio dà delle conseguenze certe, perché chi vede quel giudizio non va in quel luogo, o ci va, o lo dice agli amici. È una ispirazione che a mio parere deve essere fornita al legislatore, cioè non si può lasciare alla discrezionalità e alla discrezionalità di altri magistrati la valutazione di un magistrato. Si deve trovare un sistema. E la possibilità c'è, e la possibilità dal punto di vista tecnico c'è, si deve trovare un sistema che tenga in considerazione e valuti non i pareri non vincolanti dei consigli giudiziari, che sappiamo non servire a nulla, perché per legge non sono vincolanti, ma un sistema che valuti il numero dei procedimenti trattati come PM o come magistrato giudicante, i tempi, gli esiti, gli errori volontari o involontari. Tutto questo non necessiterebbe assolutamente di nessun intervento personale, soggettivo, di magistrati o meno, e darebbe, a mio parere, quel freno e quella anche ispirazione positiva ai magistrati di lavorare bene, essere seri, non commettere errori, essere rapidi, essere giusti, perché sicuri di un giudizio intoccabile che avrebbe poi importanti conseguenze sulla loro carriera. Inutile ricattarli con "se sbagli io ti chiedo un milione di euro di risarcimento". La giusta, a mio parere, la giusta misura è quella di dire: se tu sbagli, lavori male, caro mio, ti puoi raccomandare con le correnti della magistratura più importanti, ma in automatico tu carriera non ne farai mai. Altro punto è quello che è stato già accennato, della divisione delle carriere, ed è evidentemente collegato ai punti precedenti. E su questo veramente non si capisce perché non si vuole essere d'accordo. Anzi, bisogna essere ancora più rigorosi. Carriere giuridiche ce ne sono diverse, divise. Chi si laurea in giurisprudenza poi può decidere di fare l'avvocato e fa il concorso per avvocato, può decidere di fare il notaio e fa il concorso per notaio, può decidere di fare il magistrato amministrativo e fa un concorso. Per fare il pubblico ministero o il magistrato giudicante esiste un concorso solo e si chiede di dividerne le carriere una volta superato questo concorso. Io ritengo che si debba essere ancora più radicali in questa divisione, cioè si deve dividere la carriera dei pubblici ministeri e dei giudicanti sin dal concorso, formulare due concorsi diversi, perché, come ci ricordava Toto, è inutile immaginare che due amici che hanno fatto un percorso di studi assieme, che hanno fatto un concorso assieme o diversi concorsi assieme, una volta che superano il concorso diventino persone fredde l'uno con l'altro, perché purtroppo si deve essere freddi in questa attività. Quindi favorevolissimo alla divisione delle carriere, ma favorevole a una divisione reale delle carriere, sin dalla loro origine. E gli altri due punti, gli ultimi due punti, quesiti referendari, sono di carattere di ispirazione molto garantista, ed io come avvocato, io sento di essere un garantista e non posso che condividerli. Inutile dire però che questi ultimi due quesiti si accomunano con i precedenti a un settimo punto che non è... Sì, ho finito. Il quinto riguarda le misure cautelari e la volontà di non abusare delle misure cautelari. Sacrosanto, si deve trovare però la giusta misura, perché è chiaro che eliminare totalmente la custodia cautelare io ritengo sia impossibile, disciplinarla in maniera rigorosa e soltanto nei casi gravi credo che sia doverosa, visto e considerato anche che anche questo punto, anche questa azione dipende dalla volontà di un soggetto che è il magistrato. Si arresta un soggetto che per fatti assolutamente minori, non si arrestano per soggetti per gli stessi fatti, perché un magistrato decide autonomamente in maniera diversa. E infine il punto sul decreto Severino. Il decreto Severino, la legge Severino, la sua abolizione, anch'essa, la vedo come un'esagerazione dovuta alla esagerata applicazione, alla sbagliata applicazione, errata applicazione della stessa. Il decreto Severino, il contenuto del decreto Severino deve essere uno strumento per la politica, non contro la politica. Nessuno di noi vuole essere amministrato o governato da un soggetto che si è macchiato di gravi reati, ma si deve trovare un sistema per il quale, come ci ricordava Toto, non si metta un politico, un amministratore nelle mani di un magistrato che magari la pensa in altra maniera e gli si impedisca di svolgere la sua azione politica con strumenti di diritto. Dicevo, tutti questi punti potrebbero essere anche non votati, e anche non considerati, si potrebbe anche non pensare mai a queste riforme solo se si facesse una vera rivoluzione, che è quella della morale. Soltanto una educazione e una cultura della legalità, della correttezza, può evitare che vi siano problemi del genere. Si è parlato di test attitudinali per intraprendere la carriera di magistrato o altri sistemi del genere. A mio parere soltanto una formazione culturale e morale di un uomo, prima che un magistrato, può fare di lui un onesto e giusto magistrato.
Grazie mille. No, volevo dire una cosa sola e poi passo la parola ad Alberto. E, forse nessuno di voi ci ha pensato, una piccola riflessione. A parte Radio Radicale e Zabar Radio, noi abbiamo mandato il comunicato stampa alla locandina a tutte le testate giornalistiche, almeno che non sono diventato cieco, non vedo, siccome in democrazia senza il conoscere per deliberare tutto è falsato, nada de nada, anche qua nada. Ok.
Sì, chiaramente le ultime parole dell'avvocato Bellavista andrebbero applicate all'umanità in generale. Avremmo un'altra vita diversa da quella che vediamo e che viviamo.